Siamo, per chi è al testo, pagina 518, il passo numero 7. Praticamente abbiamo raccontato che Mosè era su e per il famoso sbaglio di calcolo gli ebrei hanno cominciato, sono poi caduti in idolatria, anche se in realtà non tutti, solo 3.000 di essi, e non hanno cominciato gli ebrei, ma come abbiamo raccontato hanno cominciato i Erev Rav, quel gruppo di egizi che sono entrati, che sono usciti dall'Egitto con gli ebrei. Loro hanno causato, sì, è vero, 3.000 ebrei hanno partecipato, però la maggior parte degli ebrei in realtà non ha partecipato. Nel frattempo però Mosè è ancora su, è sul Sinai che sta studiando con Hashem. Passo numero 7. Hashem parlò a Mosè e gli disse: vai, scendi giù dalla montagna, poiché il tuo popolo, che hai fatto salire dall'Egitto, si è corrotto. Perché dice il tuo popolo? Non è più il popolo di Dio? Andiamo a vedere cosa intende. Passo numero 7. Hashem parlò a Mosè quando non è seguito dal verbo lemor. Il verbo vaidaber, parlò, in questo caso, indica severità e durezza. Allora, di norma, il passo 9 su 10 forse, il passo dice vaidaber Hashem el Mosè lemor. Dio parlò a Mosè dicendo non è che esattissimo, per dire. Perché 9 su 10, quello che Dio dice a Mosè è per fare riferire agli ebrei. Dio disse a Mosè una tal cosa, quando aggiunge l'emor vuol dire che lui deve raccontarlo, deve riferirlo agli ebrei. Quando invece questo lemor non c'è, e c'è soltanto vaidaber, qua vuol dire che Dio sta parlando con severità e durezza. Ok? In questo caso, la forma è quella che Dio sta parlando a Mosè con severità e durezza. Questo evento, stiamo parlando che Dio sta dicendo vai giù perché il tuo popolo ha peccato. Perciò c'è durezza in questo. L'evento accadde il 17 di Tammuz. Questa cosa qua è successa il 17 di Tammuz, che sarebbe poi diventato giorno di lutto. Infatti, il 17 di Tammuz è uno dei 3 giorni di lutto che digiuniamo per la distruzione appunto del santuario. Allora, andiamo di seguito. Va, scendi. Cosa vuol dire va, scendi? Però non abbiamo ancora risposto alla domanda perché lo richiama il tuo popolo. Va, scendi con la caduta spirituale del suo popolo. Mosè fu deposto dalle vette spirituali raggiunte solo in virtù di Israele, del popolo Israele. Adesso a questo punto Dio gli dice vai scendi, non si sta parlando soltanto vai scendi dalla montagna, ma è anche una caduta spirituale. Dice, sappi Mosè, che, rivediamo insieme, con la caduta spirituale del suo popolo, allora ve lo dico adesso per capire meglio, quando Dio dice il tuo popolo, lui intende gli egizi, quindi dico che Mosè ha permesso di venire a aggregarsi al popolo ebraico. E Dio li chiama sempre il tuo popolo. Sei tu che li hai voluti, sei tu che gli hai aperto le porte e non me l'hai neanche chiesto. Perciò questi che hanno causato tutto questo pasticcio adesso è il tuo popolo. Tu sei responsabile, Mosè, che loro hanno fatto quello che hanno fatto e hanno macchiato anche gli ebrei. Perciò qua Dio per una volta parla in modo duro con Mosè. Allora, quando dice vai, scendi, dice sappi che questo tuo popolo ha causato che tu debba scendere di spiritualità perché ha fatto peccare. Perciò, con la caduta spirituale del suo popolo, Mosè fu deposto dalle vette spirituali. Perciò anche lui è sceso spiritualmente, che vi raggiunte solo in virtù del popolo di Israele. Perché Mosè fa salire di livello il popolo di Israele e il popolo di Israele fa salire di livello Mosè, perché quando tu dai, ricevi e sali. No? Come quello che dai soldi al povero? Sì, il povero gode che hai dei soldi, ma chi dà i soldi guadagna di più di chi riceve. Qua stesso concetto, chi insegna fa salire e sale a lui stesso, perciò Mosè sale in virtù di quello che lui fa al popolo di Israele. Ma in questo caso il popolo di Mosè, cioè gli Egizi, l'hanno fatto scendere, perciò per colpa loro lui è sceso di un gradino. Ora che gli ebrei si erano macchiati di una colpa tanto grave, Hashem gli ordinò a Mosè di scendere dal Sinai. Il merito della congregazione è infatti indispensabile per il successo di coloro che sono al suo servizio. Perciò, se il popolo ebraico è meritevole, allora anche Mosè è meritevole, può salire sempre di più, e viceversa. Indispensabile per il successo di coloro che sono al loro servizio, delle sue guide e dei suoi capi. Perciò, anche perché a volte dice Zechut Avot Messayatam, il merito di chi fa, chi serve la comunità, fa le cose per gli altri, dice il merito dei padri lo aiuta, il merito della collettività ti aiuta. Perciò, così come c'è il merito, c'è anche eventualmente il demerito, come in questo caso. Andiamo alla pagina accanto, sempre giù nel commento. Anche se lo scopo originale della creazione del vitello non era di adorarlo come idolo, e furono gli Erevrav a prendere l'iniziativa, e solo una piccola parte degli ebrei, cioè 3.000 uomini, lo adorò di fatto, tuttavia il peccato era di gravità estrema. È vero, solo una piccola fetta del popolo, è vero, l'hanno cominciato gli altri, quello che vuoi. Ma la cosa in sé è una cosa molto grave. Come risulta chiaramente dal verso 27, vi furono degli ebrei colpevoli di idolatria. Il resto del popolo, inoltre, non. Oh, poi dice: il resto del popolo, inoltre, non si oppose all'Erevrav o ai peccatori ebrei. Quelli che non hanno peccato non hanno pensato di bloccare, di dire qualcosa, o gli egiziani o gli ebrei stessi. Non hanno partecipato, ma sono rimasti in silenzio. Non hanno ammonito. Sia che fosse un tacito consenso o una mancanza di fede. Poteva essere o uno o l'altro. Ma entrambi i casi, comportò una condanna di tutto il popolo. Vuol dire, quando tu stai in silenzio a vedere qualcosa che il resto del popolo fa, sei responsabile anche tu. Perché non dici niente. Perciò se non dici niente vuol dire che sei d'accordo o comunque non stai dicendo niente. Forse perché ti manca fede, ti manca forza. Perciò la macchia è andata su tutti. Su quelli che hanno fatto e quelli che sono rimasti in silenzio, che non hanno fatto niente per dire a bloccare il popolo. Questo è importante, eh? E da qua impariamo quello che c'è scritto nella parasha di Kedoshim, se non erro, sì, devi sempre non rimproverare, ammonire, devi ammonire qualcuno quando vedi che sta sbagliando, devi avvertirlo. E tu lo avverti di continuo, devi dire: guarda, che cioè, devi fargli venire, deve essere coscienzioso. Tu devi aiutare la persona a essere coscienzioso, di non fare quello sbaglio. Non puoi dire affari suoi, no? Ovvio, se noi non andiamo in giro a essere fare i poliziotti a Tel Aviv a dire non fare, non fare. Ma quando la persona ha una certa influenza su qualcuno, deve essere una persona che ti è vicino, una persona che ti ascolta, una persona che tu puoi dire una parola, e se non la dici, sei complice. È importante questo, perché siamo responsabili l'uno per l'altro. Perciò il mio silenzio su qualcuno che sta sbagliando, potrei essere anch'io colpevole di questo mio silenzio. Ok, se Hashem avesse fatto tornare Mosè al popolo un giorno prima, bastava un giorno prima, la tragedia sarebbe stata evitata. Ma Dio non lo fece, poiché gli avvenimenti del giorno precedente non avevano costituito un atto di vera e propria idolatria. Quando gli ebrei hanno detto ad Aronne: vogliamo che creaci, volevano un'altra guida, lì ancora non era. Perciò non era ancora qualcosa che doveva essere fermato. Ora Chaim sostiene che Hashem non mandò Mosè prima che la situazione precipitasse, perché aveva dichiarato che sarebbe rimasto sul monte per 40 giorni e 40 notti. E la parola di Hashem è inviolabile. È Dio che ha detto: verrai su per 40 giorni, 40 notti. E Dio non può cambiare la sua parola e dire: ok, vai giù per evitare. No? 40 devono essere perché è la mia parola. Oppure perché era necessario esattamente. Allora, questo è un motivo. Quello che Dio dice non si può cancellare. Oppure perché era necessario esattamente questo tempo, 40 giorni, 40 notti, affinché Mosè potesse ricevere tutti gli insegnamenti divini. E poi perché andare lì a evitare un qualcosa che loro stanno facendo? Cioè, che riprendono le responsabilità. Dio non è che deve stare lì adesso a cambiare la storia del mondo, cambiare i suoi piani, cambiare la situazione perché stiamo sbagliando. Sbagli, prendi le tue conseguenze. Perciò, per tanti motivi, Dio non manda Mosè in anticipo per evitare quello che sta succedendo. E poi è libero arbitrio, no? Vuoi peccare, pecca. Ammecha, il tuo popolo. Oh, qua lo spiega meglio. Quando dice vai perché il tuo popolo ha peccato, si tratta di un rimprovero implicito a Mosè. Sono gli Erevrav ad aver causato il peccato. Coloro che tu, Mosè, hai accettato e convertito senza consultarmi, dicendo, ovviamente Mosè aveva un buon intento, ovvio, no? Dicendo che è cosa buona che degli stranieri si uniscano a Dio. Sono loro a essersi corrotti e ad aver corrotto gli altri. Perciò qui Dio si sta lamentando, sta dando appunto la colpa a Mosè. Sempre di seguito. Hanno ben presto deviato. Pochi giorni prima, pochi giorni soltanto, pochi giorni soltanto dopo aver dichiarato la famosa frase faremo e obbederemo, obbediremo, obbediremo a tutto ciò che Hashem ha detto. Una semi nishma, no? Quando Dio le ha proposto la Torah, loro hanno detto: ok, non sappiamo cos'è, però accettiamo a scatola chiusa. Ma se faremo e poi ci spiegherai cosa fare. Perciò questo che loro hanno fatto idolatria è successo proprio subito dopo, non troppo lontano da questa frase, di quando loro hanno accettato. Vediamo questo box Scintille di Hasidut, che parla dei 3.000 uomini. Questa è una spiegazione del Rebbe. Come spiegato in nota, i peccatori erano una parte relativamente esigua del popolo. Ok. Tuttavia, a causa loro, Mosè dovette discendere dall'alto della sua posizione. Anche pochi membri del popolo ebraico. Allora, anche pochi membri del popolo ebraico rivestivano infatti un'importanza tale da influire sulla condizione spirituale di Mosè stesso, il quale non aveva neppure assistito al loro peccato. Questo vale anche in senso positivo. Perciò se Mosè è stato, tra virgolette, mandato giù, scendi, vuol dire scendi di livello. Anche se lui non era presente in quel momento, ma in qualche modo era, tra virgolette, colpevole, diciamo, perciò anche se non ci sei, se sei lontano, puoi cadere, puoi ricevere la parte negativa di questa situazione, questo vale anche in senso positivo, nel senso opposto, cioè quale importanza e peso possono avere le buone azioni, anche se di una minima parte del nostro popolo. Per quanto il male è male, il bene è ancora più bene. Il male può fare male in una certa misura, ma quando il bene fa il bene è illimitato. Ok? Per quanto il male possa fare del male, ma il bene può fare molto bene. Perciò in questa frase qua il Rebbe sta spiegando che il male ha comunque toccato Mosè, anche se non era direttamente responsabile, non era proprio colpevole, non ha indotto lui, non era neanche presente, però l'effetto collaterale gli è arrivato anche a lui. Perciò lui è sceso, Dio dice, vai giù, scendi. Se questa negatività ha avuto effetto negativo su Mosè, tanto più in tutto ciò che è positivo, cioè le buone azioni, tanto più una buona azione può avere grande effetto, anche se una minima parte del nostro popolo fa buone azioni, può avere un buon effetto. Ok, questo era il ah, siamo ancora al primo passo, 7. Oh, qualcuno vuole dire qualcosa intanto?
Posso?
Yes.
Però c'è un però. Perché al verso 7 Kadosh Baruch Hu dice Shatta Amecha che tu, che il tuo popolo ha tradito, diciamo così, che tu hai fatto uscire da Eretz Mitzrayim, tu l'hai fatto uscire dalla terra di Israele. Quindi è Moshe Rabbenu che ovviamente per mano di Kadosh Baruch Hu ha fatto uscire a Misrael Mimisraim.
No, parla di Rebrav.
Sì, perdono, certo. Dopo però, subito dopo, dice questo è il tuo eccetera o Israele che ti ha fatto salire, uso lo stesso verbo di primo, della terra d'Egitto. Quindi da una parte all'inizio Kadosh Baruch Hu dice che tu hai fatto salire dalla terra d'Egitto.
Scusi, mi dice i numeri dove sta leggendo perché mi sta
E allora
confondendo.
il 7 dice: il 7 dice
Hashem parlò a Mosè,
a Mosè
vai scendi perché
che
il
tu,
tuo
Mosè, il tuo
popolo.
popolo che tu hai fatto uscire.
Sì. Dietro.
Al verso dopo, invece, la gente dice: questo è il tuo, eccetera, Israele, che ti ha fatto uscire
Hanno
dalla terra
ben presto
d'Egitto.
deviato dalla strada che aveva loro comandato, fabbricandosi un vitello
Asher
d'oro.
Lucha Meres Mitzrayim. Quindi chi ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto non è più Moshe Rabbeinu, secondo questi signori.
Ma un attimo, sta leggendo l'8 adesso?
L'otto, sì.
Passo 8? Passo 8, stiamo leggendo adesso, cominciamo adesso. Ma
Sì.
passo 8 dice: hanno ben presto deviato dalla strada
Ok.
che avevo loro comandato, fabbricandosi un vitello d'oro fuso, prostrandosi a esso, offrendogli sacrifici e dicendo: questo è il tuo Dio.
E questo è il punto.
Ma chi l'ha detto questo? Erevrav l'ha detto.
Certo, quindi secondo gli Erevrav sarebbe il
Il
prodotto
vitello.
della fusione che li ha fatti uscire dall'Egitto, cioè il vitello. Secondo invece Kadosh Baruch Hu è Moshe Rabbeinu, ovviamente, secondo il verso di prima.
Sì. Ok.
Quindi ci sono due momenti diversi, due attribuzioni diverse dell'uscita dall'Egitto. Da una parte, come sappiamo, è Moshe Rabbeinu che li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto con l'aiuto di Hashem, mentre l'Erev Rav dice che è il vitello che li ha fatti uscire.
Sta
Non
dando
dà
importanza divina a questo
la
vitello.
chance a Moshe Rabbeinu di averli fatti uscire, ma all'idolo.
Ok,
È bizzarra questa divisione di responsabilità, diciamo.
non è bizzarro perché la clipa la sitra, tutto quello che è impurità,
Certo.
non riconosce mai né Mosè né
L'entità
Dio,
somma.
l'entità divina, ovvio. Perciò loro, è ovvio che sono, essendo adesso idolatri,
Pensano che sia l'idolo che abbia fatto
ma
uscire.
certo, quando mai abbiamo visto chi è idolatra o chi è a un livello basso che riconosce la divinità, riconosce Mosè? Non esiste.
Difatti, poco dopo, e lo vedremo, perché dice Hashem ti adireresti con tutto il popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto? Quindi Moshe Rabbeinu invece ha la visione della realtà.
Certo.
Parliamo del verso, non vedo bene, 11,
Del 10.
12, quello che è. E quindi ritorna al fatto che è Kadosh Baruch Hu che le ha fatte
Allora,
uscire.
da Mosè è
Erevrav.
chiaro che è Dio che salva tutto, che fa tutto. Da Mosè è
Chiaro, non
chiaro.
c'è dubbio,
Da
sì.
Kiri, dalle forze del male, non è mai chiaro. Ricordiamoci una cosa, colgo l'occasione, dottor Messina, di ampliare un po' quello che lei sta dicendo. Le forze del male ricevono vitalità da dove? Dalle forze del bene. È da Dio. La famosa cosa che il Tanya dice che è come dare qualcosa di spalle, no? Non
Sì,
lo
di
dai con
Prime, sì.
piacere, ma lo dai di spalle, però lo dai. Perciò tutto il male che c'è nel mondo, l'impurità, il male, anche hanno vitalità da Dio. Non esiste cosa al mondo che non riceva vitalità da Dio. E perché Dio lo fa? Perché questo è quello che Dio vuole, che ci sia una contrapposizione al bene. Perché se c'è solo bene, mi ha spiegato mille volte, se c'è soltanto bene senza male, il bene non ha più senso, non ha più senso. Allora Dio ha creato il male per dare un bilancio, per dare un senso quando fai bene. Perciò Dio, tra virgolette, si è auto-obbligato a avere le forze del male e anche a mantenerle in vita. Un po' come, diciamo la bassa
Un
voce,
cattivo condomino,
oh,
via.
no, no, un po' come Israele con Gaza, no? Che gli dà la luce, l'elettricità, l'acqua, il cibo, e loro li combattono. Stessa cosa, a bassa voce. Però Dio dice, io ho bisogno di loro per un certo motivo, allora gli do vita, ma li do di spalle.
Ancora, sì.
Il fatto che quelli che ricevono non riconoscono Dio, le forze del male non vogliono ammettere che ricevono Dio, non vogliono riconoscere e essere sottomessi a Dio, perché loro, è loro lavoro essere contrari a Dio. Però anche loro ricevono da Dio. E questa è la cosa, tra virgolette, assurda, ma anche molto affascinante, che Dio vuole che il male esista per tutta una serie di cose e gli dà anche vita. Ciò non significa che lui vuole che il male vinca. No, per farci più forti a noi, crea il male e lo fa vivere per darci forza di combattere contro questo male. Perché quando non c'hai niente con cui combattere, ti indebolisci anche tu. Diventi tutto diventa
Faccio.
troppo facile. Come l'esempio del figlio di papà, che ha tutto pronto e tutto è, allora lui non sarà mai un bravo commerciante, uno che sa curare i soldi, perché l'ha ricevuto gratuitamente. Dio non vuole questo, allora ci fa combattere, vuole che guadagniamo ogni centesimo della vita, non parlo di soldi adesso, parlo di ogni cosa, combattendo. Allora sì che hai il valore della vita. Per questo motivo. Ok, allora adesso rileggiamo di nuovo il passo 8. Perciò Dio adesso parla a Mosè dicendo: hanno ben presto deviato dalla strada che avevo loro comandato, perché Dio aveva detto ai 10 comandamenti, quando li avete oralmente, aveva detto: non avrai altri dei al di fuori di me. Perciò lo sapevano. Ricordate, abbiamo detto che a Shavuot Dio ha detto i 10 comandamenti sul Sinai. Poi Mosè è salito a prenderli scritti, ma li aveva già detti Dio, perciò gli ebrei sapevano che non si può fare idolatria. Ok? Allora, hanno ben presto deviato dalla strada che avevo loro comandato, fabbricandosi un vitello d'oro fuso, postrandosi adesso, offrendogli sacrifici e dicendo: questo è il tuo Dio, o Israele. Perciò sta parlando delle Revrav, no? Che ti ha fatto salire dalla terra d'Egitto. Vediamo l'otto cosa ci propone. Non c'è otto, il nove. Hashem disse a Mosè: vedo che questo popolo è un popolo di dura cervice o cervice?
Servizio.
Cervice. 9. È un popolo di dura cervice. Si tratta della famosa metafora della caparbietà. Anche Sheorf. In riferimento, cos'è questa caparbietà? In riferimento a colui che ha il collo troppo rigido per voltarsi, e quindi, una volta intrapresa una via, non si guarderà mai indietro. Cosa vuol dire dura cervice, cervice, quello che è? Vuol dire uno che non si gira mai indietro a vedere: ma sto facendo giusto o sbagliato? Uno che va avanti senza mai tornare indietro a far teshuva. Questo è il significato di duro cervice. Secondo Rashi, l'espressione indica che il popolo ebraico volge la parte dura della cervice. In italiano moderno si direbbe volta le spalle, no? A chi? A coloro che lo rimproverano, rifiutandosi di ascoltarli. Questa è la testardaggine del popolo ebraico. Dieci. E qua Dio dice a Mosè: e ora lasciami adirare contro di loro, li distruggerò e farò di te un grande popolo. E ora lasciami. Hashem chiese a Mosè di lasciarlo quando questi non aveva neppure replicato alle sue parole. Quando Mosè non ha risposto, vedendo che non c'è risposta, Dio chiede a Mosè: è come se sta chiedendo il permesso. Lasciami punirli, questi ebrei qua. Hashem gli fece capire così che il destino del popolo di Israele era nelle mani di Mosè, perché egli aveva il potere di pregare per la loro salvezza, cosa che appunto Mosè fece immediatamente. Perché dice: annihali, permettimi, lasciami. Cosa vuol dire che Dio sta chiedendo permesso a Mosè? Implicito, Mosè, quello che tu dici, guarda che dalle tue parole dipendono gli ebrei, eh? Lasciami, io vorrei punirli e ucciderli. Se tu mi dai il minimo ok, lo farò. Cosa vuol dire? Ti sta dando un messaggio, un hint di dire: Mosè, attento a quello che rispondi. Ma infatti Mosè subito dice: no, assolutamente no, piuttosto cancella me quella storia lì. Perciò Mosè difende a spada tratta il popolo ebraico e dice a Dio di assolutamente non è d'accordo di questa opzione che Dio sta dando. Mosè supplicò ad Hashem che distrugge il popolo ebraico e fare da Mosè un nuovo popolo. Mosè non accetta. 11. Mosè supplicò Hashem, il suo Dio, e disse: Perché Hashem ti adireresti contro il tuo popolo che traesti fuori dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano possente? Perché mai Hashem tu vorresti eliminare questo popolo? Perché ti vuoi arrabbiare con loro? Dopo tutto quello che hai fatto per salvarli. Perciò qua Mosè sta cercando un attimo di placare l'ira di Hashem. Infatti supplicò. Perciò qua dice Mosè supplicò. Secondo Ibn Ezra, questo brano non è in ordine cronologico. Vi ricordate, abbiamo detto tante volte che la Torah non scrive, non sempre scrive in ordine cronologico. E questo è uno dei momenti. Perché? In quanto Mosè non avrebbe pregato per Israele mentre questi possedeva ancora un idolo. Tutto questo discorso tra Mosè e Dio è ancora sul Sinai prima che Dio lo manda giù. È su che sta dicendo ancora il tuo popolo, ne farò un altro popolo. Perciò mentre stanno ancora facendo idolatria. Perciò qua dice che quando Mosè supplicò non era adesso. Era più avanti, perché? Da dove lo capiamo? Perché Mosè non poteva pregare per gli ebrei quando ancora loro erano sporchi di marmellata, di Nutella, la bocca sporca, no? Allora doveva scendere giù, distruggere l'idolo e poi chiedere scusa a Dio, no? Perciò, come dice qua, egli avrebbe invece pregato dopo essere tornato dal popolo e aver distrutto il vitello, perciò aver tolto le tracce, il peccato in sé. La Torah lo menziona in questo punto invece, lo anticipa questa frase, perché Mosè pregò in risposta a ciò che Hashem aveva detto nel versetto precedente, ossia che spettava a lui salvare il popolo. Perciò quando Dio dice a Mosè: guarda che è in mano tua, allora lui è obbligato. Ma la vera preghiera non la fa adesso, la fa più tardi. Infatti, Mechelina Misifrica non lo dice adesso. Cancellami piuttosto dal tuo libro, cancella il mio nome. Infatti, vedete, non lo dice adesso, lo dice più avanti. Quando ha eliminato il vitello, allora potrà dire qualcosa. Mosè pregò in risposta a ciò che Hashem aveva detto, ossia che aspettava a lui salvare il popolo. Ramban non concorda. Quando gli fu detto che la distruzione che il popolo stava per subire era imminente, Mosè dovette intervenire senza indugio. Qua abbiamo due opzioni diverse, due interpretazioni diverse. Uno dice che no, ha pregato dopo, la vera preghiera è stata fatta dopo. Invece Nachmanide dice no, subito. Questo passo è adesso e Mosè subito sta pregando a Dio di salvarli. Perché è adesso che Dio vuole distruggerli. La domanda introduttiva di Mosè sembra tuttavia incoerente, accennando al fatto che l'oltraggio del vitello non fosse un motivo abbastanza grave per l'ira di Hashem. Ramban spiega che l'esodo fu caratterizzato da una grandiosa manifestazione dell'attributo della misericordia di Hashem nei confronti del popolo di Israele e di quello della giustizia nei confronti dell'Egitto. Perciò quando Dio ha portato l'esodo, la salvezza, sono due cose: la misericordia e la giustizia. Misericordia verso gli ebrei e giustizia verso gli egiziani di fare giustizia con loro, con tutto quello che avevano fatto per centinaia di anni contro gli ebrei. Non sarebbe stato quindi opportuno che Hashem volgesse il suo rigore contro gli ebrei proprio nel momento in cui esso necessitava di misericordia? Adesso che gli ebrei hanno peccato, qua sta spiegando, porta una vecchia storia per dire, in quel momento Dio li ha salvati per misericordia. Qui dice: adesso che gli ebrei hanno bisogno di misericordia perché hanno peccato di vitello d'oro, sicuramente Hashem non va ad aprire su di loro un'accusa. Perciò allora Haim spiega che Mosè, cioè capisci, se già c'è un'accusa, se sai loro sono in pericolo, non vai a aggravare la situazione aprendo un'accusa su di loro. Ora Haim spiega che Mosè chiese a Dio una punizione alternativa allo sterminio del popolo. Ok, se vuoi cosa puniscili, ma non ucciderli, non eliminarli. Espose quattro concetti che insieme placarono la collera di Hashem. Questa è la genialità e la grandiosità di Mosè. Non posso dire di non fare niente, però devo salvarli. E espone quattro cose. E dice così: le quattro cose che ha detto sono: uno, il popolo era suo, di Dio. E se fosse scomparso, se tu Dio fai scomparire questo popolo, la perdita sarebbe stata soltanto di chi? Sua, di Dio. Liberando gli ebrei dall'Egitto, Dio aveva fatto di loro uno strumento per rendere noto al mondo che cosa? La sovranità di Dio. Perciò qua Mosè sta facendo capire a Dio che hai solo da perdere se li fai fuori. Non avrebbe dovuto concedere agli egizi la possibilità e decidere la liberazione degli ebrei da parte di Hashem. Infine, il merito dei patriarchi e il giuramento di Hashem a loro avrebbero dovuto essere di per sé sufficienti per salvare Israele. Perciò il famoso Zechut Avot, il merito dei padri. Perciò uno più uno più uno più uno, Mosè riuscì a placare l'ira di Dio, facendogli capire hai più da perdere che da guadagnare. Gli ebrei, dopo tutto, sono quelli che portano il tuo nome nel mondo, la tua conoscenza e così via. Contro il tuo popolo che traesti, l'11, cosa diceva? Mosè supplicò Hashem, il suo Dio, e disse: perché Hashem ti adereresti contro il tuo popolo che è tirato fuori dalla terra d'Egitto con grande forza e mano possente, no? Alla quale commento cos'è? Il popolo è contro il popolo che tu dicesti di essere mio e che poi chiamasti questo popolo come se non appartenesse a nessuno. Tu hai detto il mio popolo. Perché adesso dici il popolo che sembra che non ha nessun padrone? Adesso invece a te, come signore, Mosè sta dicendo a Dio, benché gli ebrei abbiano peccato, non è opportuno, Hashem, che tu distrugga il popolo che hai fatto uscire dall'Egitto in maniera gloriosa. Okay. Hanno peccato, ok, dagli un'altra chance. Non distruggerli. 12. Perché gli egizi dovrebbero dire, cioè di nuovo adesso qua sta facendo l'avvocato Mosè, no? Perché tu Hashem vuoi causare che gli egizi vengano a dire, due punti, virgolette, e per fare loro del male che li hai fatti uscire, per ucciderli fra i monti e annientarli dalla faccia della terra? Dio dice, perché dovresti metterli in bocca agli egizi o farli pensare o farli dire, ah, guardate, Dio li ha tirati fuori dall'Egitto non per salvarli, non perché noi siamo cattivi e loro sono buoni, ma li ha tirati fuori per ucciderli lui, per portare tra le montagne e ucciderli. Mosè dice a Dio, perché mai tu vuoi che venga detta una cosa del genere? E dice, trattieni la tua collera. E revoca il male che intendi fare al tuo popolo. Bellissime queste parole, no? 12. Per fare loro del male, non dare adito che pensino che tu li hai tirati fuori per fare del male a loro. In ebraico, berra'a, per fare loro del male, alcuni quindi interpretano con il potere di Ra. È un gioco di. Bisogna capire un po' l'ebraico. Ra vuol dire male, no? Be-ra-a, che li hai fatti uscire con la forza del male. Invece no, è la forza del bene che li hai fatti uscire per salvarli. Non permettere a Hashem che ti venga detto che tu li hai fatti uscire per far loro del male. Di seguito, per ucciderli fra i monti, come coloro che commettono i loro crimini lontano dalla vista della gente, nei monti. Revoca il male. L'espressione è in realtà, no, senza e, l'espressione in realtà indica una richiesta più ampia di Mosè. Dice, ripensa al male che intendevi infliggere loro e fa loro del bene in cambio. Grande Mosè, un grande commerciante. Dice, tutto il male che tu hai pensato di fare a loro, ricambialo e dargli bene. In dose che vuoi dare loro del male. Le parole della preghiera di Mosè figurano spesso, in versioni diverse, nelle suppliche che si recitano quando il popolo ebraico è in pericolo, oppure nelle Selichot, nei momenti dei giorni penitenziali, le particolari preghiere che precedono il mese di Tishrei. Vediamo il 13. No, dai, fermiamoci qua, che poi si dilunga. Fermiamoci qua. A voi.
Se non sbaglio, già prima si diceva che nel deserto c'era Ra. Mi sembra che fosse Parò che lo dicesse a Moshe Rabbeinu: dove vai nel deserto che c'è Ra? C'è il potere di Ra. Aveva detto una frase di questo genere, prima, molto prima. Prima degli Yetziat Mitzrayim.
Sì, ma non ricordo specifico questa frase, ma lì vediamo che il faraone, chi dice questo è faraone, sta dicendo lei?
Sì, dice, dove vai che
Perché
nel deserto c'era,
il
insomma, una cosa
faraone
del
sta
genere,
cercando
insomma.
di, il faraone sta cercando di come dice,
Fagli paura, insomma.
di fargli paura. Dove vuoi andare che c'è il male nel deserto?
Certo, c'è
Sì.
questo accenno, sì.
Mi ricordo
Quindi
qualcosa.
però sarebbe ritornato su questo tema se lui avesse fatto quello che ci dice qua, insomma, cioè ritorna al.
E se lui stava cercando di
Sì, ritorna sulla tesi che avrebbe detto Parò nel caso che. Sì.
vi interessa la spiegazione a pagina 166.
Sì, brava. 176.
166. In nota. cosa sta parlando adesso?
Allora, del fatto che
Ah!
pronta 10-10, allora io sono andata a vedere 10-10
Ah.
Paracciaibo in
Ti accendo
basso
con voi?
nella, in mare di Stadinanzi.
1986.
La seconda colonna delle spiegazioni, la seconda colonna dei commenti, pagina
Ah, sì,
176.
però, ah, perciò Rab Neged Penechem, quello? Il
Sì,
male vi
il
sta.
dio.
Ok, grazie, grazie, lo leggiamo. Il male vi sta dinanzi. O le vostre intenzioni sono cattive, no? Oppure un'altra spiegazione, il male vi è vicino e vi sta proprio davanti. Oppure il male che intendete fare vi si rivolterà contro. Questo è il faraone che sta parlando. In altri termini, voi volete andarvene e cessare di servirci, arrecandomi un danno, manca una N, ma arrecandomi un danno. E chiedete di portare con voi anche i bambini. Tuttavia, sappiate che ciò vi si rivolterà contro, perché non vi lascerò uscire da qui al completo, né i vostri bambini né voi. Secondo alcuni, il termine Ra, male, si riferisce a Ra, il dio del sole egizio. Secondo il Midrash del Shir HaShirim, Ra'a, male, è il nome di un astro. Gli astrologi garantiscono al faraone che esso, preannunciando una fine sanguinosa del popolo sottomesso, governerà il destino di Israele nel deserto a cui sono diretti. Quindi il faraone dice: non vi conviene uscire tutti insieme perché verreste sterminati nel deserto, come se a Faraone interessa, no? A Faraone interessava la sua manodopera gratuita. Fareste quindi meglio a lasciare qui parte del popolo affinché vi siano almeno dei superstiti, che animo gentile. Mosè alluderà a questa predizione dopo il peccato del vitello d'oro. Oh. Nella sua preghiera dirà infatti ad Hashem che se distruggerà il popolo ebraico, gli egizi sosterranno che gli astrologi. Ah, bella! Gli egizi sosterranno che gli astrologi del faraone avevano visto giusto, predicendo una fine amara per il popolo Israele. Diranno: Beraa o Siam li ha fatti uscire sotto l'influenza dell'astro Ra'a. Bella questa. In realtà il sangue visto dagli astrologi sarebbe stato quello della circoncisione del popolo sotto la guida di Yehoshua dopo la traversata dello Yarden. Grazie, diceva, molto bello. Perciò questo Ra'a ha diverse interpretazioni. Come qua dice, già lì il faraone ci ha provato. Allora tu gli stai dando corda, come se dai ragione per dire, aveva ragione, li ha fatti uscire con Ra'a, che è questo astro che aveva visto che gli ebrei morivano, perciò non li hai fatti uscire per misericordia, li hai fatti uscire perché poi dovevano comunque, era già scritto negli astri che avrebbero dovuto morire. Bello, interessante, non me lo ricordavo. Ok, Vittorio, dici qualcosa.
Ma prima di tutto volevo dire, ho dei problemi col wifi che mi ha disconnesso già due volte
Ah.
prima. Comunque, volevo dire, se faccio 3.000 maschi diviso 600.000 maschi, che era il totale, ottengo lo 0,5%.
Wow.
Quindi questa reazione di Hashem, che dice che poteva no, completamente
Sì, che la macchia è andata su di
annullarli,
tutti, mezzo
mi sembra
per
eccessiva.
cento.
Mi sembra
No,
eccessiva.
hai ragione, mezzo per cento ha peccato degli uomini, neanche di
Degli
tutti, delle
uomini, sì,
donne,
degli
solo degli
uomini sto
uomini,
dicendo.
mezzo per cento. Eppure la gravità dell'idolatria è così
Così
forte,
grave.
è così grave che va a macchiare comunque tutti. Hai fatto un bellissimo pensiero. Mezzo per cento, non sapevo che erano così pochi, può portare la macchia su di
Può
tutto.
portare.
Sì. E qua ti fa vedere quanto è importante ammonire chi sbaglia, perché fai del bene a te stesso, oltre che a lui fai del bene a tutto il popolo.
Sì,
Posso aggiungere una
è molto
cosa che ho
interessante
visto?
questo.
Sì.
Siccome quando poi Hashem dice, o Moshe dice, chi di voi non ha peccato si alzi, no, e uccida, si alza la tribù di Levi. Allora adesso e basta. Allora mi viene da pensare che i 3.000 dei veri ebrei, non delle refrà, appartenessero un po' a tutte le altre tribù, perché altrimenti la tribù non si sarebbe alzata soltanto la tribù di Levi.
Scusi, i 3.000 che hanno peccato, dice?
I 3.000 che hanno peccato ebrei, non quelli
Sì, non gli
degli
egiziani, ok.
altri. Quando poi dopo c'è la vendetta, no? Per cui
Sì.
allora si alzi chi non ha peccato, si alza la tribù di Levi e comincia ad ammazzare a destra e a sinistra, giusto? Allora mi viene da pensare che se soltanto la tribù di Levi si è alzata, nessun altro di un'altra tribù, vuol dire che i 3.000 facevano parte un po' di tutte le
Ah,
altre tribù.
sì.
Però un'altra cosa che mi è fatto pensare è che in effetti la tribù di Levi era stata privilegiata, perché in Egitto non era stata costretta a fare i lavori, era sempre là a studiare la Torah. Quindi era, come dire, quasi normale che avesse una unione con Hashem molto più forte rispetto a quelli poveracci che tutti i giorni dovevano mettere mattoni su mattoni.
Questa è
Questa
musica, questa è poesia.
è musica per forza.
Beh, questa è
Scherzo,
bella.
ovviamente. No, però.
No, no, è bellissimo, è un concetto bellissimo. Che chi è a stretto contatto con la Torah e studia, vede alla fine non si macchia. Alla fine. Bella, bella, bella. Non ci avevo mai pensato, veramente. Grazie, grazie, grazie.
Dopo tutte queste cose bellissime e intelligenti, io avrei una domanda molto più, insomma.
L'ultima dell'anno, te la concediamo, vai.
No, ma che hai detto che quando hanno cominciato a costruire il vitello d'oro, non era per fare idolatria, ma cos'è che dovevano fare? Non ho capito. Cioè, in mezzo al deserto,
Cara
sanno.
mia, vai a ascoltare la lezione della settimana scorsa. Era perché loro volevano una guida.
Un
Ora,
vitello.
volevano una guida e poi è uscito fuori un vitello.
Sì, però
Vabbè.
Anna ha un po' ragione, non è stupida la sua domanda, nel
No,
senso,
no,
guarda,
certo.
è una domanda intelligente, perché effettivamente come si può pensare che un pezzo d'oro possa essere una guida? Io,
Infatti, era
per me era
tutto.
solo per fare idolatria,
Ma
cioè nel senso, avevano dimenticato il concetto di Hashem e il vitello era un prostrare,
tutta
infatti.
questa faccenda non ha senso. Tutta che butti dell'oro e viene fuori un vitello. È ovvio che era una cosa che Dio ha fatto in modo che succeda. Era voluto, cioè Dio ha permesso, perché è fantascienza questa. Tutta questa storia è fantascienza. Doveva essere, punto e stop. Doveva succedere e gli ebrei dovevano peccare, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non ha senso che vieni fuori un vitello, che mi viene a contare che hanno buttato dentro la scritta, tutte quelle belle storie lì. Ok, ma alla fin fine. Era una cosa che Dio gliel'ha messa in un piatto d'argento, doveva succedere. Cioè non ha altre spiegazioni. Perciò hai ragione, Anna hai ragione, certo.
Grazie per l'ultimo dell'anno, ce l'ho fatta a dire una cosa. Ok,
Ok, qualcun altro?
grazie.
Buona
Grazie.
serata a tutti, non spaventatevi troppo a mezzanotte.
In Israele è impossibile, non si sente nulla.
Ok, buona serata.
Erev Tov.
Grazie.
Grazie.
Erev Tov.